Bentornati a un nuovo episodio di Takeaway, il podcast del servizio assistenze specialistiche della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi. Il tema di oggi è il Made In e sono con noi e ringraziamo il dottor Simone Del Nevo, dello studio Del Nevo, e il dottor Corrado Sorgarello, responsabile dell'ufficio certificazioni estere della Camera di Commercio. Dottor Del Nevo, ci può spiegare cosa si intende per Made In?
Certamente, innanzitutto buongiorno a tutti. Possiamo già subito affermare che per Made In si intende l'origine di un prodotto che da un punto di vista squisitamente doganale corrisponde a quello che viene definito essere il luogo geografico fisico dove un bene ha subito quella che lo stesso codice doganale chiama l'ultima trasformazione sostanziale. Questa definizione nasce nell'articolo 60 del regolamento 952 del 2013, che di fatto è il codice doganale dell'Unione Europea. È proprio il codice che dà una definizione, a volte un po' fuorviante, il Made In lo chiama origine non preferenziale delle merci. Noi oggi lo definiremo Made In proprio per evitare equivoci con un altro concetto doganale dell'origine preferenziale. Diciamo che spetta proprio alle imprese dichiarare questa origine, attribuire l'origine alle merci durante tutte quelle che sono le attività di export, soprattutto con i paesi extracomunitari come storicamente avviene, ma dal 1 gennaio 2022 anche nelle cessioni intracomunitarie, perché la dichiarazione intrastat, che ricordiamo è una dichiarazione che le aziende devono produrre in dogana per le operazioni fatte all'interno dell'Unione Europea, impone alle aziende di attestare questo Made In delle proprie merci.
Dottor Sorgarello, come si documenta il Made In?
Buongiorno a tutti. L'unico documento universalmente riconosciuto che attesta il Made In è il certificato di origine non preferenziale, che tra parentesi l'anno prossimo compie 100 anni, perché è stato istituito nel 1923. In Italia, come nella maggior parte dei paesi del mondo, il certificato di origine viene rilasciato dalle Camere di Commercio. In Italia la Camera di Commercio competente per la certificazione di origine non preferenziale è quella Camera di Commercio in cui l'esportatore ha la sede o un'unità locale. Da tenere presente che la certificazione di origine non preferenziale non dà diritto a sconti sui dazi, a differenza invece dei certificati di origine preferenziali, il cui scopo è proprio avere uno sconto sui dazi.
Ma a cosa serve certificare l'origine di un prodotto? E quando è necessario farlo?
Il certificato di origine è necessario richiederlo quando lo richiede l'importatore a destino. Il certificato di origine non preferenziale serve generalmente a sdoganare la merce in paesi non appartenenti all'Unione Europea, come ad esempio la Libia, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, Kuwait, eccetera. Per questo, per ogni spedizione che si fa in questi paesi in cui il certificato viene richiesto per sdoganare la merce, è necessario richiedere il certificato, che accompagna in genere la merce esportata. Il certificato di origine può essere richiesto anche per altri scopi, come ad esempio per definire un contratto commerciale oppure come prova di origine da produrre a un cliente europeo.
Dunque, dottor Del Nevo, dicevamo che alla base dell'origine di un bene vi è una sua trasformazione sostanziale. Come può un'impresa sostenere in modo certo di averla fatta?
Sì, diciamo che la trasformazione sostanziale è un concetto oggettivo, quindi non deve essere frutto di una semplice interpretazione da parte dell'azienda, e quindi l'azienda ha degli strumenti normativi che deve seguire per poter definire quando la trasformazione che ha effettuato su un prodotto possa essere definita sostanziale. In particolare la fonte normativa di riferimento è l'allegato 2201 del regolamento attuativo del codice doganale, quindi il regolamento 2446 del 2015. Questo allegato ragiona voce doganale per voce doganale e ha lo scopo di individuare la soglia della trasformazione sostanziale che ogni prodotto deve subire per assumere la relativa origine. Si tratta di un allegato che presenta delle importanti lacune molto importanti nella misura in cui molte voci doganali non sono rappresentate adeguatamente, per cui le aziende in realtà, oltre alla consultazione allegato 2201 del sopracitato regolamento, devono anche andare a consultare altre fonti normative che sono note come i pareri della Commissione Europea, pareri raggiungibili tramite link dal sito dell'Agenzia delle Dogane Italiane, che sposta poi l'azienda direttamente sul sito dell'Unione Europea.
Che cos'è la voce doganale?
Ecco, la voce doganale è un concetto squisitamente doganale. Possiamo certamente affermare che ogni oggetto esistente al mondo è traducibile in termini doganali in un codice numerico, che nel nostro mondo dell'export è composto di 8 cifre, ad esempio nel mondo dell'import se ne compone di 10, ma è quel codice che permette di fatto alla dogana di comprendere esattamente la natura del prodotto. È però compito dell'azienda individuare la corretta attribuzione del codice da dichiarare in dogana durante le fasi di export ed eventualmente anche di import.
Come si determina la corretta voce doganale?
Come dicevamo, la voce canale è frutto di uno studio di cui deve farsi carico l'azienda, e anche per l'attribuzione della voce canale si devono seguire le regole oggettive. Quello che determina una corretta attribuzione della voce canale è il materiale che compone il bene, la funzione che il prodotto finito poi dovrà svolgere. È chiaro che le voci canali devono essere un mondo dinamico. Quello che potrebbe essere un errore commesso in un'azienda è il tramandarsi le voci canali di generazione in generazione. La realtà dei fatti invece è che ogni anno le voci canali possono cambiare. Difatti ogni fine ottobre esce una gazzetta ufficiale dell'Unione Europea con le voci doganali che saranno valide per l'anno successivo. È compito quindi dell'azienda verificare e monitorare che non siano intervenuti eventualmente delle variazioni attribuibili alle voci doganali tradizionalmente in uso. Certamente ci sono tanti strumenti tecnici che le aziende devono conoscere, perché al di là della consultazione del sito dell'Agenzia delle Dogane nella sezione TARIC, che penso sia il link più conosciuto da tutti gli operatori, esistono altri strumenti come le note esplicative della tariffa doganale, le informazioni tariffarie vincolanti, che di fatto sono dei veri e propri pareri ufficiali, una sorta di interpello con cui l'azienda può rivolgersi all'Agenzia delle Dogane per chiedere conferma della bontà della voce doganale che si è pensata. La forza di questa comunemente definita ITV, informazione tariffaria vincolante, è che vincola l'azienda richiedente, ma vincola soprattutto tutti i funzionari dell'Agenzia delle Dogane di tutta Europa. Quindi uno strumento per dare certezze in un mondo di grandissime incertezze. È chiaro che solo il possesso quindi di una buona voce canale permette all'azienda poi di andare serenamente a consultare quel famoso allegato 2201 citato prima, che permetterà di individuare la regola della trasformazione sostanziale veramente pertinente per il prodotto che stiamo in questo momento analizzando.
Quindi, dottor De Nevo, una volta individuata la regola della trasformazione sostanziale, come un'impresa può documentare l'origine made in del proprio prodotto?
Sì, è chiaro che stiamo parlando di aziende produttive che quindi una volta prodotto il bene devono sapere come è stato realizzato questo bene. L'evidenza di come il bene è stato realizzato lo si evince dal possesso da parte dell'azienda di una distinta base, una distinta produzione. All'interno di questa distinta base deve potersi risalire all'origine dei materiali, dei semilavorati, dei componenti che sono entrati in produzione. E deve anche potersi risalire a chi sono i fornitori, se i fornitori hanno rilasciato eventuali attestazioni di origine di questi componenti che abbiamo messo in produzione. Quindi è chiaro che la distinta base diventa la fonte principale attraverso cui l'azienda può dimostrare il rispetto di quella famosa trasformazione sostanziale che dicevamo prima abbiamo individuato con la voce doganale e la consultazione dell'allegato 2201.
C'è differenza tra impresa produttiva e commerciale?
Sì, direi certamente sì. Fino adesso noi abbiamo focalizzato l'attenzione sull'azienda produttiva che lavora e che trasforma. L'azienda commerciale però ha le stesse esigenze. L'azienda commerciale esporta e deve dichiarare sia nell'export in senso stretto sia nella cessione intracomunitaria. Quindi quando l'azienda commerciale deve dichiarare non ha bisogno di consultare l'allegato 2201. L'azienda commerciale si basa solo su dichiarazioni che ha comprato e rivenduto tal quale, perché per definizione l'azienda commerciale non trasforma mai nulla, e quindi si dovrà basare su quelle dichiarazioni che deve chiedere, pretendere, ottenere, archiviare da parte del parco fornitori, e di fatto si deve limitare a replicare queste attestazioni di origine ricevute dal parco fornitori.
Torno da lei, dottor Solgarello. Chi può richiedere il certificato di origine non preferenziale e quali responsabilità sussistono in capo al richiedente?
Dunque, è l'esportatore che richiede il certificato di origine non preferenziale, in particolare nella persona del titolare dell'azienda o un legale rappresentante dell'azienda, cioè un soggetto che può rappresentare l'impresa di fronte a enti pubblici, ad esempio l'amministratore delegato, un procuratore, un presidente di consiglio di amministrazione. Cioè deve essere una persona all'interno dell'azienda con i poteri necessari per conoscere il sistema produttivo oppure la rete dei fornitori, in modo che nella richiesta del certificato possa dichiarare con contezza l'origine del prodotto. Chi sottoscrive la richiesta del certificato di origine non preferenziale, ricordiamo, sottoscrive un atto notorio, e questo implica tutta una serie di necessità penali e amministrative in caso di dichiarazioni false.
Come si richiede il certificato di origine non preferenziale delle merci? È possibile farlo anche online?
Oggi per richiedere il certificato di origine non occorre più recarsi allo sportello. Anzi, è obbligatorio farlo online. La richiesta va presentata attraverso un programma che si chiama Certo, sviluppato da Infocamere. Una volta che l'utente si registra Certo e chiede alla Camera di Commercio l'abilitazione per la stampa in azienda, a questo punto l'utente può fare tutto dal proprio ufficio. Ci richiede tramite Certo il certificato di origine e noi alla PEC dell'azienda trasmettiamo il certificato, che poi a sua volta verrà stampato su un formulario predisposto da ognuna camera. Attenzione però, perché adesso è possibile anche saltare il passaggio del formulario, per cui se l'utente ci chiede la modalità di stampo su foglio bianco, noi mandiamo un PDF a colore del certificato e a questo punto l'utente, se vuole, se lo stampa in ufficio, se no può inviarlo via mail al proprio cliente destino e sarà il cliente a stamparselo nella sua azienda.
Per il rilascio del certificato, quali prove documentali vengono richieste?
Allora, se la richiedente è produttore della merce, la cosa è semplice, deve solo allegare la fattura di export firmata digitalmente dalla gara rappresentante. Poi l'ufficio provvede a verificare che in visura l'impresa sia attiva come produttrice per quella merce che sta esportando. Se invece il richiedente è commerciante, cioè non ha prodotto lei la merce, deve darmi gli strumenti per attestare l'origine. E quali sono questi strumenti? Innanzitutto la fattura con cui ha acquistato la merce che sta esportando. La fattura ovviamente rimane un segreto industriale e non può essere vista mai dal cliente del mio utente. Serve solo a me per verificare l'origine. E poi, oltre alla fattura, delle prove d'origine, quali la dichiarazione d'origine del fornitore, oppure la bolla di importazione, oppure un certificato di origine da paese di provenienza della merce che sta esportando. È fondamentale che l'utente recuperi prima tutta la documentazione necessaria in modo da poter indicare con contezza dove la merce è stata prodotta. Ricordo che può essere utile anche la foto dell'etichetta apposta sulla merce, non sull'imballaggio ma sulla merce, in cui viene riportato il made in, ovvero il paese in cui, appunto, in cui è stata prodotta la merce che sta esportando.
Siamo giunti alla conclusione del podcast dedicato al made in. Ringraziamo il dottor Del Nevo e il dottor Sorgarello per la collaborazione.